madri come me dovrebbero bruciarle vive. I cani dovrebbero mangiarsele, le madri come me. Ma sei tu che mi tieni nell'inferno per i capelli. Come una pazza. Va dal confessore, va. Facci. Il diavolo ci ha legati insieme.
È la voce di Anna Magnani, indimenticabile attrice di cinema ma anche di teatro. Questo frammento è tratto da La Lupa, adattamento teatrale dell'omonima novella di Giovanni Verga, che la Magnani portò sulle scene con grande successo nel 1965, diretta da Franco Zeffirelli, che disegnò anche le scene. Gli anni 60 sono il momento d'oro del regista fiorentino, scomparso a 96 anni il 15 giugno scorso, perché dirige Romeo and Juliet all'Old Vic di Londra con la giovane Judi Dench, perché realizza l'innovativo e longevo allestimento della Bohème per il Teatro alla Scala, perché porta uno straordinario Amleto con Albertazzi e Proclaimer ancora all'Old Vic, perché dirige Richard Burton ed Elizabeth Taylor nel film La bisbetica domata e perché nel 68 esce il suo film Romeo e Giulietta con interpreti giovanissimi, come indicato da Shakespeare. Senza dimenticare il documentario in bianco e nero intitolato Per Firenze, girato nel 66 a un mese dall'alluvione che travolse la sua amatissima città, con un indimenticabile Richard Burton che lo racconta in italiano. Poi, dopo Fratello Sole e Sorella Luna, il film dedicato a San Francesco d'Assisi, arrivano le grandi produzioni degli anni 70, il Gesù televisivo, film, regie d'opera. Per quanto riguarda il teatro di prosa, è proprio Zeffirelli a firmare le due regie con Laurence Olivier e John Plowright all'Old Vic, che segnano l'approdo londinese delle commedie di Edoardo De Filippo, Filomena Marturano e Sabato, Domenica, Lunedì. E poi ancora tanto cinema, ricordo due titoli, Jane Eyre e Un tè con Mussolini, e Lirica. Nel 2006 Franco Zeffirelli pubblica la sua autobiografia per Mondadori, una lettura avvincente tra vita professionale e vita privata sullo sfondo di un mondo in costante mutamento. Questa che vi propongo è una mia intervista telefonica al regista di 12 anni fa, in buona parte inedita e un po' intima. È un omaggio a Franco Zeffirelli. Prima però ascoltiamo il trailer del film Un tè con Mussolini del 1999, anche questo autobiografico. È qui che vediamo Franco bambino, figlio illegittimo, cui la madre inventa un cognome, Zeffirelli appunto, rimasto presto orfano, ma per sua fortuna scoperto da un gruppo di adorabili donne inglesi, interpretate da Judi Dench, Maggie Smith, John Plowright, gentildonne che negli inquieti anni 30 hanno scelto Firenze a loro dimora.
In a place of beauty.
Where's my damn Picasso? Buy it back. Offer them more money.
In a time of uncertainty.
Why shouldn't Mussolini have an empire? All the best people in Europe have empires.
The most obstinate and colorful women in Italy.
Why should we change our lives simply because some idiots want to make war?
They were known in Florence as the Scorpioni.
Scorpioni? Why?
Because they bite. Not me, they try, but no more.
Luca?
I stay here with you.
We're all taking care of him.
They took a boy from the streets.
Tuesday, who's free Tuesday?
Are you sure you know what you're doing?
I'll show you something you'll never forget. Florence isn't just shiny cars and ice cream.
And turned him into a man.
Such a handsome man.
Are you American?
Tea with Mussolini.
The Germans and the Italians.
Maestro, io avrei 100.000 domande da farle, però è un'intervista telefonica, quindi per sua natura non può essere un'intervista troppo lunga.
A volte si fanno delle telefonate interessantissime, storiche. Non trascuriamo questo mezzo di comunicazione.
Partiamo da quello che lei mi ha detto quando ci siamo sentiti al telefono la prima volta. Lei mi ha detto: il mio libro non è un'autobiografia, è un romanzo. Che cosa intendeva dire esattamente?
Beh, lo confermo, perché Io guardo la mia vita come una grandissima favola, cioè il frutto di una fantasia un po' accesa, che crede in realtà di non aver vissuto quello che ha scritto, invece l'ho vissuto veramente. Ma se mi mettevo nello stato d'animo, nella posizione mentale, di raccontare freddamente i fatti, la lista del bucato di quello che mi è successo, non sarebbe venuto fuori, credo, quello che gradisce poi il pubblico, di sentirsi raccontare delle avventure ma con tono avventuroso, non con una restituzione geometrica dei fatti.
Lei nel suo libro ci propone un affresco del mondo teatrale cinematografico dal dopoguerra fino a oggi, un affresco avvincente, ricco di persone, di episodi, Luchino Visconti, Maria Callas, Anna Magnani, Laurence Olivier. Come ha proceduto per comporli in questo affresco?
Intanto ho messo a fuoco questi personaggi straordinari. Io non ho scritto una cosa soltanto per personaggi straordinari, ma anche le piccole persone, i piccoli amici che hanno significato tanto per me, mi hanno lasciato un messaggio di intelligenza, di amore, di informazione, di cultura. E poi i personaggi illustri parlano da soli, eh? Io mi sono ben ricordato le emozioni che mi hanno dato e ho cercato di restituirle intatte. Adesso io stesso poi, che rileggo il mio libro ogni tanto, per ripescare qua e là e vedere, perché chi lo legge mi dice delle cose che io non mi ricordo bene, io stesso leggendolo mi trovo a leggere un grande romanzo, insomma, non dico un grande romanzo d'autore, ma una storia molto affascinante.
Teatro lirico e cinema sono in primo piano nel suo romanzo autobiografico. E anche se lei ha colto grandi successi internazionali con il teatro di prosa, portando in scena Romeo e Giulietta, Amleto, la chiamano Shakespearelli, con Laurence Olivier, mettendo in scena Edoardo a Londra, poi anche Pirandello, che ha fatto anche in Italia. Ecco, negli ultimi decenni lei si è dedicato più alla lirica e al cinema che al teatro di prosa. È stato un caso o è stata una sua scelta?
Ho fatto un po' il giro intorno a guardare il mio panorama. Mi è andato bene lavorare con Olivier e John Plowright e Maggie Smith, ma con il nuovo teatro inglese ho avuto dei problemi di adattamento. E poi ho fatto anche a Parigi, al Salle Richelieu, ho fatto Lorenzaccio in Italia, ma la mia vera vocazione è quella della lirica e del cinema. Quando poi posso mettere insieme un film con l'opera, allora io sono veramente completamente felice.
L'essere fiorentino ha determinato almeno in parte il suo carattere, la sua personalità, il suo stile di vita?
Penso proprio di sì, in maniera gigantesca, in maniera maiuscola. Lo dico del resto nel libro, che il più grande regalo che mi abbia fatto il creatore è quello di farmi nascere a Firenze. E le ragioni per cui lo ritengo una fortuna, perché fino da ragazzi noi ci immergiamo in questa cultura che ci ha preceduti, che ci abbraccia tutti. Detto, non tutti hanno questa avidità di sapere e di conoscere i grandi meriti di Firenze, ma è difficile evitare un confronto con quello che ci hanno lasciato in eredità i nostri grandi padri.
Io ho avuto la sua stessa fortuna, quella di nascere a Firenze, almeno in questo abbiamo qualcosa in comune.
Eccola, infatti, è carina.
Senta, il suo rapporto con la critica, soprattutto con la critica italiana, è sempre stato piuttosto difficile, anche se ci sono nel libro citazioni positive, ma sono tratte quasi sempre da giornali inglesi o americani.
Se l'Italia ha avuto una storia politica stupida, veramente immeritata, quella di essere messo al bando dai comunisti che hanno mantenuto le chiavi del potere, il potere dell'informazione. Se non eri comunista nel cinema italiano non facevi strada. Siamo arrivati a una proporzione del 98% di registi che si dichiaravano comunisti, anche se poi nei fatti non erano. Io invece sono stato fuori da questo bailamme ideologico e non ho obbedito per niente a politically correct che i comunisti imponevano.
Quindi questo ha determinato il suo rapporto difficile con la critica?
Se potevano mi avrebbero distrutto, e che non ce l'hanno fatta perché sono scappato, sono andato in Inghilterra e sono tornato poi sulle bagnonette straniere. Mi hanno dovuto accettare per forza, ma ancora oggi, a tutt'oggi, c'è un'ostilità preconcetta nei miei confronti. Malgrado tutte le affermazioni maiuscole di cui sono stato protagonista, malgrado il successo popolare, e ancora c'è un astio, c'è un odio profondo per uno che è stato sempre libero come me. Io non ho mai detto di sì a nulla di cui non fossi profondamente convinto.
Forse molti critici conoscono solo il suo anticomunismo, non conoscono anche il suo antifascismo, che lei racconta così bene nella prima parte di questo libro. Lei ci fa conoscere l'Italia del fascismo, ma si definisce un discepolo di Giorgio La Pira, un anticomunista ma anche un antifascista, e poi è stato con i partigiani, ha fatto un film, un Tecco Mussolini.
Ma ho fatto molto di più, ci ho speso 2 anni sul fronte, poi anche con gli inglesi anche. Sulla mia posizione mentale e politica non ci sono dubbi assoluti, ma questo non significa che io, malgrado queste straordinarie meriti che mi riconosco, non ho detto di sì a Moloch comunista, e questo era quello che contava per loro. Sì, benissimo, aveva fatto il partigiano, sì, magari si era fatto, però oggi tu sei contro di noi, e sono tuttora contro di loro, anche se non ci sono più in Russia, ma ci sono ancora da noi, lontani parenti di quelli che per decenni ho avuto contro.
E quindi anche dopo il film Un tè con Mussolini, diciamo il suo antifascismo, che ha suscitato, ricordo, anche reazioni forti quando il film è uscito, non ha avuto l'eco mediatica che ha avuto invece il suo anticomunismo.
Ma Casey c'è un critico proprio molto, molto intelligente, aperto, lavora con un giornale a sinistra, ma questo non vuol dire che abbia venduto l'anima al demonio. E lui disse, nella sua critica a Tecco Mussolini, che era il film più antifascista che sia stato mai girato. E questo mi ha riempito di orgoglio. Nonostante, e anche però doveva aggiungere, il film più anticomunista che sia mai stato girato.
Well, what has Giulianella been up to this time?
Now she wants to go on the television.
What? Well, that is my sister-in-law to blame. She is the one who puts those ideas in the girl's head. Aunt Mamie runs everybody's life. She knows somebody who knows somebody who knows somebody who might give Giulianella an audition.
Why can't Aunt Mamie mind her own business?
Senta, maestro, lei ha parole molto dure nei confronti di registi come Luca Ronconi e anche Giorgio Strehler, in quanto, scrive, sono responsabili dell'innaturale mutazione dell'arte del recitare. Eppure anche Strehler riconosceva in Luchino Visconti un maestro proprio come lei.
Non credo mica. No, io poi ho un discorso molto diverso con Strehler e con Ronconi. Strehler era sì uno che ha fatto molta confusione nella scuola di recitazione, però era un classico, uno poi che ha cominciato anche lui come attore,
sì,
ed era bravissimo. Poi ha preso in mano i testi tedeschi con tutta la Berliner Ensemble, tutto un tipo di recitazione che è avulsa dalla nostra cultura, però l'ha assimilata abbastanza bene, abbastanza in maniera tollerabile. Quello che ha fatto invece Ronconi, De Lullo, questa gente qui è veramente imperdonabile. Lui rimane un grande creatore, Strehler. Quando anche faceva recitare a volte in maniera un po' stravagante i suoi attori, una maniera un po' fastidiosa per quanto mi riguarda, però alla fine era un grande creatore di spettacoli che aiutavano l'autore ad arrivare fino a noi.
Uno degli aspetti forti di questo suo romanzo autobiografico è la presenza costante di una spinta positiva, di un credere nel futuro, nel fare, nella possibilità di realizzare. È un libro pieno di speranza, nonostante i difficili momenti che lei ha attraversato. Questo è il messaggio che lei consegna alle giovani generazioni?
Ma la ringrazio di questo elogio, perché non che vuole che li consegni d'altro. Fiducia, ragazzi, fiducia, non perdersi mai d'animo. La vita va vissuta intensamente, e se tu non apri le finestre alla vita, a finestre chiuse non ti entra dentro in casa niente. Verrà anche il vento, verrà anche la pioggia, ma verrà anche una volta un uccellino oppure una foglia o un fiore. E ogni giorno è una scoperta da fare con ottimismo. Guai a perdersi d'animo. Le creature che io temo e di cui ho più simpatia sono i depressi, quelli che perdono fiducia in se stessi, nel mondo. Non bisogna mai, io guardi, ho avuto una vita che mi ha impedito in ogni modo di neanche di provarmi a essere depresso, perché ho visto delle cose talmente gravi succedere intorno a me nella mia vita, che non ho avuto tempo assolutamente di abbattermi e di vedere nero intorno. Ho cercato sempre di vedere la luce, perché i momenti che ho attraversato sono stati veramente molto drammatici.
E lei li racconta nel suo libro?
Ah, li racconto tutti. Questa è la pura verità. Io ci ho sofferto molto a fare questo libro, perché mi ero posto assolutamente uno scopo preciso, una linea precisa, che era quella di raccontare bene o male, ma sempre a cuore aperto, a mente aperta, a quello che mi era successo, senza infingimenti, senza accarezzarti con la tua vanità. Io ho fatto questo, ho detto questo e non è che non me ne posso vergognare di nulla, è tutto stato parte della mia vita e quindi nel momento stesso che parte della mia vita è qualcosa che va difesa e amata.
Ma lei ha dovuto, diciamo, tagliare, selezionare, metter via tanto materiale, oppure è piuttosto soddisfatto, è riuscito a raccontare tutto quello che voleva raccontare? Magari potrebbe scriverne un altro di libri.
Ma 530 pagine, sì. Eppure c'è delle cose che ho dovuto lasciare fuori, tante, perché basta che guarda un po' la mia cronologia di quello che ho fatto nelle tre professioni, sì, in cui mi sono presentato: la lirica, il teatro di prosa e il cinema, senza contare la televisione, ma quello. Beh, no, Gesù fu una cosa,
sì,
televisiva,
sì,
nacque così. No, insomma, basta vedere la quantità di cose che ho fatto, perché ho sempre pensato di andare avanti senza soffermarmi. Se ho avuto degli insuccessi, pazienza, andrò avanti lo stesso e farò qualcosa che era successo. Insuccessi veri e propri ne ho fatti molto pochi, devo dire, ma ci sono altri motivi magari per deprimersi, per essere pessimisti. Non avere pazienza se ti capita l'ora del dolore. Nell'ora del dolore, come è successo tante volte a me, tu devi avere fiducia che quell'ora passerà e ne verrà un'altra tutta d'oro, tutta di luce e di sole.
E appunto è questa luce, questa, quando parlavo di spinta in avanti, che si avverte dall'inizio alla fine, dalle prime pagine, quando lei cita Madre Teresa di Calcutta, fino a quando lei dice: ecco, adesso devo andare alle prove della Ida. C'è questa spinta verso il futuro, verso la positività.
Ma che vuol fare della vita, cara? Se non si guarda avanti con fermezza disperata proprio, ci sono tante delusioni intorno a noi, tante noie, fastidi, delusioni che tendono a deprimerti, a farti ingrigire la mente. Dobbiamo reagire, perché per ogni cosa negativa ce n'è sempre un'altra positiva.
Se la sentirebbe di dare un giudizio sul Novecento? Lei ha visto molto del secolo scorso, come lo giudica?
Beh, ci sono state grandissime conquiste nel campo scientifico, quello artistico. Adesso negli ultimi 40 anni il campo artistico è stato molto sterile, ma ha dato tanto prima, insomma. C'è stato un movimento di pensiero meraviglioso, pensi cosa c'è stato nell'architettura. Certe arti nel Novecento non sono fiorite. Dopo i primi decenni, la pittura per esempio non ha dato quello che aveva dato nell'Ottocento, per quanto fino a metà secolo sono stati grandi pittori, ma nella musica purtroppo si è spenta proprio una candela, non c'è stata più grande musica, se non rivisitare i capolavori che ci hanno lasciato chi ci ha preceduto. La musica, ma il resto, l'architettura, abbiamo fatto dei salti incredibili di conquiste Ma perché l'architettura è accoppiata alla scienza, e allora l'aritmetica, e allora non è più un'arte assoluta, un'arte derivata. Comunque, il Novecento ha dato dei grandissimi, enormi doni all'uomo, per esempio il campo scientifico, basta vedere come si è allungata la vita degli individui, quanto dolore in meno ci costa vivere, quanto ci soffriva di più prima, nell'Ottocento, anche più fortunati. Le comunicazioni, io sto a parlare con lei al telefono per ore, cosa che non era possibile, però si scrive meno, per esempio, è una cosa che rimpiango, per esempio io da ragazzo scrivevo spesso lettere, adesso si comunica parlando e non si scrive più, non ci si scrive più. Io rivedo con tanto piacere le lettere che ho scritto quando ero giovane e ho ricevuto quando ero giovane, certe corrispondenze molto, molto interessanti, molto illuminanti. Adesso non rimane documento di quello, delle nostre giornate, perché non scriviamo più.
Quindi un giudizio positivo, ma anche con qualche ombra su questo secolo,
ombra,
sul secolo appena passato.
D'altra parte si va avanti, si deve andare avanti. Ci saranno dei problemi gravissimi con cui dovremo misurarci, penso, ma molto gravi, economici, politici di tutti i generi, addirittura confronti di religione, scontri storici, a meno di non trovare saggiamente delle soluzioni pacifiche, siamo tutti condannati a soffrire molto in futuro. Vediamo. Se leggono il mio libro, vedranno che nulla potrà essere a volte peggio di quello che ho vissuto io, eppure ce l'ho fatta.
È vero, ci sono veramente dei momenti in cui si dice la realtà supera la fantasia, è più romanzesca del romanzo, lei li ha vissuti durante la guerra, insomma è stato un punto di morte, ha vissuto situazioni che effettivamente chi non è vissuto in quella situazione non riesce nemmeno lontanamente a immaginare.
Mi fa piacere, sei molto carina, poi
grazie.
Di Firenze. Perché le come me, le di Firenze.
Avevo 8 anni quando ho visto il suo Romeo e Giulietta.
Senti.
Ho conosciuto Shakespeare,
subito.
Mi sono innamorata subito di Shakespeare, non l'ho più lasciato. E quindi per me lei è una tappa fondamentale. Nella
Bene,
vita.
Grazie
presto.
Cara.
A presto,
spero.
Firenze, città d'ingegni arditi, la vive in una culla di colli che son sempre, sempre fioriti. Chi c'ha la sua francese, chi c'ha la sua australiana, e poi c'è chi c'ha l'inglese, oppur l'americana. Io c'ho la mi biondona, la un farascicche, le forse una ciartrona, però l'adoro senza reticenze, ma è perché le come me le di Firenze. Firenze, città delle colline, in un punto che c'è in piano c'è un bosco che si chiama Hashine. Chi va con la vettura e chi va con il cavallo, e che il cielo sia coperto o sotto un tramonto giallo. Io vo come tu vedi, vo alle Hashine e ci vo sempre a piedi. L'aspetto è viene piena di movenze, come fa le donnine di Firenze. Firenze, città di Vial dei Colli, nel mezzo ai gran piazzale ci passan tanti furbi e tanti polli. Chi va per il panorama e chi va a farà l'amore, ma c'è chi di lì passa e gli si spianta il cuore, e passa tra tante voci e dicono guarda e vai in monta alle croci, cappelli in mano, quattro riverenze, sotto un tramonto rosso di birra.